Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Eccoci al nostro programma di notizie che inizia subito con una testimonianza. È la testimonianza di una insegnante, regista, attrice, scrittrice ebrea italiana, una testimonianza che viene da Israele, dove lei in Alta Galilea vive da tanti anni, ha dato inizio anche ad una fondazione, un inizio per la pace, impegnata nell'educazione interculturale attraverso il teatro. La sua testimonianza si racchiude in poche parole: in guerra non ci sono né vincitori né vinti, c'è dolore e disperazione. Ma come si sente quando si è appena iniziato ad assaporare il gusto dell'incontro dal vivo con gli amici, con la famiglia, con gli studenti, dopo un anno di legami virtuali, e si vedono immagini di automobili in fiamme, campi bruciati, volti terrorizzati che annebbiano la vista? Come ci si sente quando alle 3 di notte la sirena avverte che devi trovarti un rifugio perché stanno per bombardarti con una pioggia di missili? Devi strappare dal suo lettino un bambino di pochi mesi, sederti nell'androne del palazzo per cercare di proteggerlo? Come ci si sente quando la vicina con la quale si è condiviso momenti di solitudine da Covid indica la tua finestra ad un gruppetto di scalmanati perché possano lanciare dentro alla tua casa una bottiglia incendiaria perché tu sei ebrea? Come ci si sente quando un poliziotto entra in casa, ti dice di prendere velocemente i tuoi figli, le tue cose, perché le bande di esaltati girano per le strade, entrano nei palazzi per cercare gli ebrei, picchiarli a sangue? Quando un gruppo di giovani con la kippah esulta per la morte di un nemico, che cosa ti fa più male? Che ti viene in mente davanti a queste immagini? Cosa senti correre per tutto il corpo? Brividi, rabbia, incredulità, impotenza, fastidio, disgusto? Che cos'è? E non te lo sai spiegare. Cerchi di scacciare i pensieri negativi, le connotazioni funeste. Quando finalmente spegni la TV, vai a dormire alle 4 del mattino, te ne stai disteso, ma gli occhi spalancati, il telefono accanto, pronto per ricevere notizie. Ti sforzi, stringi i pugni e gli occhi e ti costringe ad immaginare qualcos'altro, perché secondo la Kabbalah, la mistica ebraica, il pensiero crea la realtà. Scacci dalla testa le case di Sheikh Jarrah, che prima del 48 appartenevano a ebrei yemaniti, ora sono abitate da arabi musulmani. Scansi le immagini di visi trasfigurati dall'odio, immagini che le traiettorie dei missili che illuminano il cielo siano scie luminose lasciate da angeli di passaggio, e finalmente riesci a immaginare. Vedi immagini nitide, ti appare l'immenso spiazzo del Kotel, il muro occidentale, e c'è una moltitudine di bandiere bianche e azzurre, talitot, gli sciacalli della preghiera. Uno sfavillio di Sifre Torah, liquidi naturali, la gente che danza, canta, tutto un tripudio di fiori, come il giorno in cui Dio consegnò le leggi a Mosè. Alzi gli occhi, anche sulla spianata danzano, ma la musica è un'altra, è un debka, la tipica danza arabo. Pregano su e pregano giù, ognuno prega le sue preghiere. Scorri con lo sguardo come fossi un uccello, voli verso nord, sulle colline della Galilea, verso il sud, verso il deserto del Negev. Vedi i campi coltivati, serre, c'è il raccolto. Si colgono insieme lungo i confini pomodori, frutta di ogni sorta. Il cielo è terso, nell'aria c'è profumo di festa. All'ombra di un enorme olivo centenario vedi gente che beve insieme il caffè e ridono. Ecco, ridono insieme, forse stanno parlando dei propri figli, dei progetti per il futuro, forse si stanno scambiando ricette o consigli, forse hanno capito che in guerra non ci sono vincitori. La guerra è solo dolore, angoscia, disperazione, forse hanno finalmente capito che il mondo è ricco di ogni bene, di abbondanza, che c'è di tutto e di più per tutti. Basta condividere, basta spartire, accontentarsi, basta riconoscere il diritto dell'altro a vivere la sua vita secondo i suoi ideali, le sue tradizioni, la sua fede, i suoi valori. Con queste visioni finalmente mi addormento e prego perché queste siano le immagini con cui si risveglieranno fra qualche anno i miei nipotini, che Dio metterà la sua mano sul capo e su tutti i bambini del mondo. Eccoci all'incipit della settimana a cura di Andrea Vignini.
Arrivò da noi una domenica di novembre. Seguito a dire da noi, sebbene la casa non ci appartenga più. Abbiamo lasciato il paese da ormai 15 anni e di certo non ci ritorneremo più. Abitavamo l'edificio del corso superiore di Saint-Agat. Mio padre, che chiamavo come gli altri allievi Monsieur Serel, dirigeva tanto il corso superiore, dove ci si preparava per il diploma di maestro, come il corso delle medie. Mia madre si occupava delle elementari. Questo è l'incipit di un libro straordinario. In francese il titolo è Le Grand Molne. In italiano è stato variamente tradotto sia come il Grande Molne, facendo riferimento, come nell'originale, al nome di uno dei protagonisti principali, ma più spesso come il Grande Amico. L'autore è Henri Alain Fournier ed è questa la sua unica opera. Purtroppo, infatti, cadde giovanissimo sul fronte della Prima Guerra Mondiale. Ed è questa la riflessione che oggi voglio proporvi. Quanti poeti abbiamo perduto? Quanti scienziati in erba che avrebbero forse potuto trovare le cure per le malattie del secolo abbiamo sacrificato? Quanti uomini che avrebbero potuto cambiare in meglio il mondo sono andati inutilmente perduti nei campi di battaglia di tutta Europa nella prima e nella seconda guerra mondiale e quanti ancora oggi vengono sacrificati nei campi di battaglia sparsi per tutto il mondo. La guerra è questo. Prima di tutto, un grande spreco di vita. Per fortuna, Henri Alain Fournier ci ha potuto lasciare almeno un segno del suo immenso talento. Una scintilla, una sola, purtroppo, ma sufficiente a perpetuare il suo ricordo nei secoli a venire. Un libro che parla di amicizia, del sorgere del primo amore, di quell'atmosfera magica e rarefatta di cui è costituita l'adolescenza. Vi invito a leggerlo, non ve ne pentirete.
Cosa posso dire dei tuoi occhi? Anche a mente li disegnerei. Nei ricordi miei, lo sai, non invecchi. La tua assenza non mi lascia mai. La mia capacità di fare a pezzi tutto, fare il vuoto intorno a me. Adesso che il momento si fa brutto, perché tempo non c'è, col tempo imparerò a non odiare il mondo, col tempo capirò da cosa mi nascondo e mi riscoprirò capace a perdonare chi si è preso il tempo.
io che tu non hai voluto avere mai. Se tu ti aspetterai ogni suo risveglio e qualche tua espressione gli ruberei. Adesso che la notte scende dietro al monte, nonostante la miopia, io scopro già nuove rughe sulla mia fronte e ne capisco la magia. E col tempo tornerò ad aprire le finestre.
Eccoci alla nostra ultima notizia di questo programma di oggi. I cittadini europei giudicano immorali le armi e le scelte dei governi in questo senso. Questo rivela un sondaggio d'opinione condotto in aprile da un istituto di ricerca per conto di Greenpeace. Intervistata la popolazione dei quattro maggiori esportatori europei di armi, Germania, Francia, Spagna, Italia. I cittadini dei principali paesi produttori di armi dell'Unione Europea bocciano le politiche di esportazione dei governi. Infatti, la maggioranza ritiene che il proprio governo non tenga sufficientemente conto dei principi morali ed etici quando autorizza l'export militare, un giudizio che è condiviso dal 65% degli italiani, il 61% degli spagnoli, il 60% dei tedeschi, il 53% dei francesi. Gli italiani sono quelli più contrari all'export di armi, alle spese militari. E un sondaggio che è stato pubblicato a pochi giorni dall'uscita della nuova relazione governativa sull'export militare italiano e conferma un trend avviato 5 anni fa: il sorpasso dei paesi extra NATO, Unione Europea, tra le destinazioni delle nostre armi. La maggior parte degli armamenti italiani finisce nelle zone a più alta tensione del mondo, Nord Africa, Medio Oriente. Se l'Europa vuole funzionare come progetto di pace, le esportazioni di armi devono essere regolamentate in modo rigoroso. L'Italia deve fare la sua parte estendendo l'embargo che ha già imposto alle bombe e ai missili diretti in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi, a tutti i tipi di armamento e a tutti i paesi coinvolti in conflitto o in violazione per i diritti umani. Questo lo afferma Chiara Campioni, che è portavoce della campagna di Greenpeace Italia. I cittadini bocciano soprattutto le esportazioni di armi verso stati dittatoriali che violano diritti umani, sono coinvolti in guerre. Un italiano su quattro ritiene che il nostro paese non dovrebbe esportare armi in assoluto. La maggior parte degli intervistati è contraria anche alle politiche in tema di export congiunto dei sistemi d'arma europei, come caccia di nuova generazione verso paesi terzi. E il governo non dovrebbe partecipare a progetti europei se le armi sviluppate e prodotte in ambito comunitario venissero vendute a sistemi, a stati dittatoriali coinvolti in guerre, violazioni dei diritti umani. Il governo italiano opera contro il mandato dei cittadini, che non vogliono essere complici di repressioni e atrocità vendendo armi a regimi dittatoriali o in guerra, continua Campione. La maggioranza dei cittadini non vede beneficio dalle esportazioni delle armi. Rispondendo alla domanda, secondo lei chi nel suo paese beneficia maggiormente delle esportazioni di armi? Sono una manciata di intervistati, ha indicato la popolazione, i lavoratori. Mentre per gli italiani a guadagnarci sono essenzialmente l'industria bellica e il governo. Pubblicitaria anche la richiesta degli intervistati di ridurre le spese militari. Quasi l'80% degli italiani è a favore di un taglio, contro solo un 2% che lo vorrebbe aumentare. Greenpeace Italia chiede un'applicazione rigorosa della legge 185 del 90, che regola il controllo dell'esportazione, importazione, transito dei materiali di armamento e che già vieta l'export di armi verso paesi coinvolti in conflitti e in violazioni dei diritti umani.
Avevi ragione tu, mia cara, la vita non dura mai una sera, il tempo di una follia è breve.
Con questa canzone di Coceste Nostalgia si conclude anche oggi il nostro programma. Vi ricordo che tutti i giorni, se volete seguire la Fontana del Villaggio, dovete sintonizzarvi su Radio Incontri 88.4, 92.8 alle ore 12 dopo il notiziario. Poi ci sono le repliche, lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
Il bene profondo non si offende, si spegne se il caso poi riaccende. Passione violenta sì, comprendimi amica mia, tu puoi. Tutto normale fra di noi, cara celeste nostalgia, dolce compagna di storie d'amore, sempre mia, sempre mia. Na-na-na. Vederti un istante sopra un treno, partire su un altro.